Benvenuti al Daily Digest di martedì 10 febbraio. Oggi parleremo di Gemini e la rivoluzione degli avatar 3D, la tua copia digitale è servita. Alba Fuchens, la Roma dell'Appennino. Alva J. Fisher, lavatrice elettrica Thor 1908, Liberazione Donne. Dolmen del Caucaso Settentrionale, giganti dimenticati. Domain Specific Language Models DSLM 2026, settori regolamentati e precisione. L'era del peplum e il corpo come effetto speciale. Gemini e la rivoluzione degli avatar 3D, la tua copia digitale è servita. Maglev e Hyperloop, la fisica della levitazione magnetica. Mount Roraima Tepui Venezuela, e gli anfora piante carnivore e Conan Doyle. The Thing from Another World e la biologia speculativa, e sistemi multiagente masse e l'orchestrazione operativa. Iniziamo. Gemini e la rivoluzione degli avatar 3D, la tua copia digitale è servita. Immagina di poter essere in due posti contemporaneamente, mentre tu ti godi una passeggiata, il tuo alter ego digitale partecipa a una riunione su Meet, parlando con la tua voce e muovendosi esattamente come te. Non è fantascienza, ma la nuova funzionalità di Avatar 3D che Google sta integrando nell'ecosistema Gemini. Una tecnologia che promette di abbattere definitivamente la barriera del Uncanny Valley, rendendo le interazioni virtuali indistinguibili dalla realtà. Oltre il semplice deepfake. Fino ad oggi, creare un avatar digitale richiedeva studi costosi, tute piene di sensori e ore di rendering. La nuova tecnologia annunciata da Google, basata sui modelli di diffusione avanzati, come il progetto di ricerca Vlogger, cambia le regole del gioco. L'utente non deve fare altro che fornire un breve video di se stesso. L'intelligenza artificiale analizza la struttura facciale, la mimica, il tono della pelle e il modo in cui la luce interagisce con il volto per costruire un modello 3D dinamico. Come funziona la magia? Il cuore del sistema è la capacità di Gemini di comprendere non solo l'aspetto visivo, ma anche la semantica del movimento. A differenza dei vecchi avatar che si limitavano a muovere la bocca, a Pac-Man, questi nuovi modelli generano microespressioni facciali coerenti con il tono della voce, serietà, ironia, sorpresa. Movimenti naturali della testa e del collo, eliminando la rigidità tipica dei robot. Gesticolazione delle mani sincronizzata con il discorso, rendendo la comunicazione non verbale fluida e umana. Applicazioni, da Meet al metaverso. L'obiettivo immediato è rivoluzionare le videochiamate. Con larghezze di banda limitate, invece di trasmettere un pesante flusso video pixel per pixel, il sistema potrebbe trasmettere solo i dati audio e le coordinate del movimento, lasciando che sia il dispositivo ricevente a ricostruire l'avatar in tempo reale ad altissima definizione. Ma le prospettive vanno oltre: assistenti personali con il volto di persone care, doppiatori digitali per i content creator e NPC, personaggi non giocanti, nei videogiochi che reagiscono con emozioni umane reali. Il nodo della sicurezza. Ovviamente, la possibilità di clonare un essere umano con tale facilità solleva enormi questioni etiche. Google ha già anticipato che questa funzionalità sarà blindata da sistemi di watermarking, filigrana digitale, invisibile, come SYNTHID, per distinguere sempre un video reale da uno generato dall'AI. Inoltre, la creazione dell'avatar richiederà verifiche biometriche rigorose per impedire furti di identità digitale. Siamo di fronte a un bivio storico. La tecnologia che ci permette di essere ovunque rischia di farci perdere l'unicità della nostra presenza fisica, o ci regalerà il dono dell'ubiquità? Nel frattempo, preparatevi, la prossima volta che vedrete qualcuno in videochiamata, potreste dover chiedere: sei tu o è il tuo Gemini?
Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Alba Fuchens, la Roma dell'Appennino. Situata in posizione strategica nell'Appennino abruzzese, Questa colonia romana fondata nel 303 a.C. conserva un impianto urbano integro circondato da mura poligonali. Un esempio perfetto di come Roma sapesse integrare architettura e paesaggio montano in un sistema difensivo ed economico efficiente. Un presidio strategico nell'Appennino. Alba Fucens rappresenta uno degli esempi meglio conservati di colonia romana di epoca repubblicana. Fondata nel 303 a.C., la città venne concepita come presidio strategico per controllare le vie di comunicazione tra il Lazio e l'Adriatico, svolgendo un ruolo cruciale nelle guerre sannitiche, l'impianto urbano e le mura poligonali. La struttura della città riflette la pianificazione urbanistica romana. Le mura poligonali, costruite con grandi blocchi di pietra calcarea perfettamente incastrati senza malta, si estendono per oltre 3 km abbracciando il colle. Questa tecnica costruttiva garantiva stabilità sismica e resistenza militare eccezionali. L'anfiteatro scavato nella roccia. L'anfiteatro di Alba Fucens costituisce una meraviglia ingegneristica. Scavato direttamente nella roccia naturale del pendio, poteva ospitare circa 6.000 spettatori. La sua costruzione sfruttava intelligentemente la conformazione geologica del terreno, riducendo i costi e aumentando la stabilità strutturale. Il tempio trasformato in chiesa. Il tempio dedicato ad Apollo venne trasformato in epoca medievale nella chiesa di San Pietro, testimoniando la continuità insediativa del sito. Questa sovrapposizione architettonica rappresenta un perfetto esempio di stratificazione culturale, dove il cristianesimo si innestò sulle fondamenta della religiosità pagana. L'integrazione con il paesaggio montano. La particolarità di Alba Fucens risiede nella perfetta integrazione tra architettura romana e ambiente montano. Gli architetti romani seppero adattare i canoni urbanistici della colonia alle caratteristiche orografiche del territorio abruzzese, creando un insediamento che dialogava armoniosamente con le montagne circostanti. Alba Fucens rimane oggi una testimonianza straordinaria della capacità romana di pianificazione territoriale, dove esigenze militari, commerciali e religiose si fondevano in un sistema urbano perfettamente funzionale anche in contesti geografici difficili.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds. Alva J. Fisher, lavatrice elettrica Tor 1908, Liberazione donne. Nel 1908 Alva J. Fisher brevettò la Tor, prima lavatrice elettrica commerciale con tamburo rotante a inversione automatica. Nonostante i motori esposti causassero scosse, l'invenzione liberò le donne da giorni di lavaggio manuale, permettendo ingresso nel mercato del lavoro e trasformando le dinamiche sociali del Novecento. Il lavaggio dei panni prima dell'elettrificazione. All'inizio del XX secolo, il lavaggio dei panni rappresentava uno dei compiti domestici più fisicamente estenuanti e dispendiosi in termini di tempo nelle economie domestiche occidentali. Le donne impiegavano giornate intere in questo lavoro, che richiedeva riscaldamento di grandi quantità d'acqua su fornelli a legna o carbone, strofinamento manuale vigoroso dei tessuti su tavole corrugate, risciacquo ripetuto e strizzatura tramite mangani manuali che causavano lesioni alle mani e alla schiena. Esistevano macchine lavatrici manuali a manovella, introdotte nel XIX secolo, che riducevano parzialmente lo sforzo fisico, ma richiedevano comunque energia muscolare continua per azionare meccanismi di agitazione o rotazione del bucato. Il processo completo, dall'ebollizione iniziale alla stiratura finale, occupava frequentemente 2 giorni interi alla settimana, sottraendo tempo ed energie che le donne non potevano dedicare ad attività educative, lavorative o ricreative. La Tor del 1908, prima lavatrice elettrica. Nel 1907, l'ingegnere Alva J. Fisher, dipendente della Hurley Electric Laundry Equipment Company di Chicago, progettò la prima lavatrice azionata da motore elettrico, commercializzata con il nome Tor. Il dispositivo utilizzava un tamburo galvanizzato rotante montato orizzontalmente, azionato da un motore elettrico che invertiva periodicamente la direzione di rotazione per evitare l'aggrovigliamento dei tessuti e distribuire uniformemente l'azione lavante su tutta la massa di biancheria. Il brevetto per la Tor fu concesso a Fisher il 9 agosto 1910, 3 anni dopo la prima commercializzazione del prodotto. La lavatrice rappresentava un'innovazione rivoluzionaria perché eliminava completamente la necessità di energia muscolare umana durante il ciclo di lavaggio, richiedendo all'operatore solo di caricare i panni, aggiungere acqua e sapone e avviare il motore. Il tempo di supervisione diretta si riduceva drasticamente, permettendo di dedicarsi ad altre attività mentre la macchina operava. Problemi tecnici e pericoli delle prime versioni. Le prime versioni della Thor presentavano significativi problemi di sicurezza elettrica. I motori erano spesso esposti o inadeguatamente isolati, e la presenza inevitabile di acqua e umidità durante il funzionamento causava frequenti cortocircuiti e dispersioni elettriche. Gli utenti, prevalentemente donne con scarsa familiarità con l'elettricità, subivano scosse elettriche pericolose che potevano risultare letali in circostanze particolarmente sfortunate. Nonostante questi pericoli, la domanda per lavatrici elettriche crebbe rapidamente, spingendo i produttori a migliorare progressivamente l'isolamento elettrico e a sviluppare sistemi di sicurezza. Nel corso degli anni 20, gli standard di sicurezza migliorarono drasticamente con introduzione di motori sigillati, isolamento migliorato e, successivamente, interruttori differenziali che tagliavano automaticamente l'alimentazione in caso di dispersione. L'innovazione concettuale di Fisher fu sufficientemente solida da giustificare l'adozione nonostante i rischi iniziali. Impatto sociale e liberazione femminile. Molti sociologi considerano l'impatto sociale della lavatrice elettrica paragonabile a quello della pillola anticoncezionale per la liberazione delle donne nel XX secolo. Riducendo il lavaggio da un'attività che occupava 2 giorni interi alla settimana a poche ore di supervisione, la lavatrice liberò tempo ed energie fisiche che le donne poterono riallocare verso istruzione. Lavoro retribuito e partecipazione sociale. Questa trasformazione fu particolarmente significativa per famiglie operaie dove ogni ora risparmiata poteva essere convertita in reddito. L'adozione diffusa delle lavatrici elettriche negli anni 20 e 30, resa possibile dall'elettrificazione crescente delle abitazioni urbane e suburbane, contribuì all'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e all'istruzione superiore. Le dinamiche familiari mutarono quando le donne poterono dedicare meno tempo ai compiti domestici più faticosi, ridistribuendo responsabilità e creando spazio per ambizioni professionali e personali precedentemente irrealistiche per la maggioranza. Evoluzione tecnologica e diffusione di massa. Dopo la Thor, la tecnologia delle lavatrici evolvette rapidamente. Negli anni 20 furono introdotte vasche con agitatori centrali verticali, più efficaci nel pulire i tessuti rispetto ai tamburi rotanti orizzontali. Gli anni 30 videro l'introduzione di timer automatici che consentivano cicli di lavaggio preprogrammati, mentre i 50 portarono lavatrici automatiche completamente integrate che eseguivano lavaggio, risciacquo e centrifugazione senza intervento manuale tra le fasi. La diffusione delle lavatrici elettriche seguì l'espansione della rete elettrica. Negli Stati Uniti, nel 1920 meno del 10% delle abitazioni rurali aveva accesso all'elettricità, limitando l'adozione alle città. Con i programmi di elettrificazione rurale degli anni 30 sotto Roosevelt, la penetrazione delle lavatrici aumentò drasticamente, trasformando anche le economie domestiche agricole. Nel secondo dopoguerra, la lavatrice divenne simbolo di modernità e progresso nei paesi industrializzati, elemento standard nelle abitazioni del ceto medio. L'invenzione di Alva J. Fisher trasformò un compito domestico massacrante in un processo meccanizzato semplice, liberando miliardi di ore di lavoro femminile attraverso il XX secolo e contribuendo in modo determinante all'emancipazione economica e sociale delle donne. Dimostrando come innovazioni tecnologiche apparentemente umili possano avere conseguenze sociali profonde e durature. Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
Dolmen del Caucaso settentrionale, giganti dimenticati. Un gruppo di circa 3.000 megaliti risalenti al periodo compreso tra il 3.000 e il 2.000 avanti Cristo, spesso trascurati dalla ricerca archeologica mainstream. La precisione degli incastri, congiunzioni curve o a zigzag, ricorda sorprendentemente le tecniche poligonali Inca, suggerendo soluzioni funzionali convergenti per stabilità strutturale. Un patrimonio megalitico dimenticato. Nella regione del Caucaso settentrionale russo esistono circa 3.000 strutture megalitiche risalenti a un periodo compreso tra il 3.000 e il 2.000 a.C. Questi monumenti rimangono relativamente sconosciuti rispetto ai più celebri siti europei, nonostante presentino caratteristiche tecniche straordinarie che meritano attenzione scientifica approfondita. Tipologie costruttive diverse. I dolmen caucasici variano notevolmente nella struttura. Si trovano esempi che vanno dalle costruzioni a lastre verticali sovrapposte, simili a castelli di carte di pietra, fino a dolmen monolitici completamente scavati all'interno di singoli blocchi rocciosi. Questa varietà testimonia un'evoluzione tecnica complessa che si sviluppò nell'arco di secoli. Il mistero del portale perfetto. Una caratteristica distintiva di molti dolmen caucasici è la presenza di un foro d'ingresso circolare perfetto sulla facciata. Il portale veniva realizzato con precisione millimetrica, talvolta includendo un tappo di pietra perfettamente calibrato. La funzione esatta di questa apertura rimane dibattuta, sepolcrale, rituale o astronomica. Tecniche poligonali sorprendenti. La precisione degli incastri tra le lastre megalitiche risulta impressionante. Alcune giunzioni presentano forme curve o a zigzag che ricordano straordinariamente le tecniche costruttive poligonali degli Inca, sviluppate millenni dopo e a migliaia di chilometri di distanza. Questa convergenza tecnologica suggerisce che soluzioni simili venissero adottate indipendentemente per garantire stabilità strutturale o resistenza sismica. Ipotesi funzionali e simboliche. Gli archeologi propongono diverse interpretazioni per i dolmen caucasici. Oltre alla funzione sepolcrale più evidente, alcune strutture potrebbero aver avuto ruoli rituali o astronomici. L'orientamento preciso di molti dolmen verso punti cardinali specifici o eventi solari suggerisce conoscenze astronomiche sofisticate nelle popolazioni dell'età del bronzo caucasica. I dolmen del Caucaso settentrionale rappresentano un capitolo dimenticato dell'architettura megalitica mondiale, meritevole di ricerche sistematiche che ne chiariscano le tecniche costruttive, le funzioni sociali e i possibili collegamenti culturali con altri centri di civiltà antica.
Restate sintonizzati. Ecco il prossimo tema del giorno.
Domain Specific Language Models DSLM 2026. Settori regolamentati e precisione. Nel 2026 i modelli linguistici Domain Specific, addestrati su dataset settoriali di diritto, medicina e finanza, garantiscono precisione millimetrica e conformità normativa integrate, superando i generalisti del 25-30% e riducendo i costi del 45%, diventando essenziali nei settori ad alta responsabilità. Dai modelli generalisti ai DSLM specializzati. Secondo le proiezioni Gartner per il 2026, entro il 2028 oltre il 60% dei modelli di intelligenza artificiale generativa enterprise sarà domain specific, abbandonando l'approccio generalista che ha dominato il periodo 2022-2025. I modelli linguistici di largo respiro come GPT o Claude, addestrati su vastissimi corpus testuali eterogenei, eccellono nella versatilità ma mostrano limiti significativi quando applicati a settori specializzati che richiedono precisione terminologica, conformità normativa e conoscenza contestuale profonda. Ai Domain Specific Language Models vengono addestrati esclusivamente su dataset curati settoriali, come giurisprudenza e codici legislativi per il diritto, letteratura scientifica e cartelle cliniche per la medicina, report finanziari e regolamentazioni per la finanza. Questa focalizzazione permette di raggiungere accuratezza nettamente superiore nelle attività specifiche del dominio, riducendo allucinazioni e errori semantici che nei settori regolamentati possono avere conseguenze legali, cliniche o economiche gravi. Vantaggi tecnici ed economici dei DSLM. I modelli domain specific sono tipicamente più piccoli dei generalisti, con meno parametri e requisiti computazionali inferiori. Uno studio comparativo del 2025 ha mostrato che un DSLM progettato per il settore legale ha ridotto i tempi di elaborazione del 30% rispetto a un LLM generalista, con costi operativi tagliati del 45% per attività equivalenti. La minore dimensione si traduce in velocità di inferenza superiore e latenze ridotte, fondamentali per applicazioni real-time come assistenti clinici o trading algoritmico. I DSLM integrano framework di conformità direttamente nell'architettura del modello, eliminando la necessità di tuning estensivo post-deployment per rispettare regolamentazioni come IPAA nel settore sanitario, MiFID2 nella finanza europea o normative di privacy GDPR. Un'indagine 2025 riportata sullo 360 ha rilevato che il 60% degli studi legali di grandi dimensioni ha già integrato strumenti AI domain specific per ricerca giuridica e revisione documentale, accelerando workflow tradizionalmente manuali di mesi. Applicazioni nei settori sanitario e farmaceutico. Nel settore sanitario, i DSLM specializzati superano i modelli generalisti del 25-30% nella diagnosi di malattie rare e nella suggestione di piani terapeutici, grazie all'addestramento su letteratura scientifica, linee guida cliniche e database di casi anonimizzati. Questi modelli supportano l'interpretazione di imaging medico complesso, suggeriscono diagnosi differenziali basate su sintomatologia presentata e generano piani di trattamento personalizzati considerando controindicazioni farmacologiche e comorbidità. La conformità IPAA integrata garantisce che tutti i dati dei pazienti siano gestiti secondo standard di sicurezza e privacy rigorosi, rendendo i DSLM utilizzabili direttamente in ambiente clinico senza layer di sicurezza aggiuntivi. L'elaborazione locale su server ospedalieri evita la trasmissione di informazioni sensibili a servizi cloud esterni, riducendo rischi di violazioni di privacy che nei modelli generalisti richiederebbero architetture complesse di deidentificazione e crittografia. Rivoluzione nell'analisi finanziaria e compliance. In finanza, i DSLM analizzano trend di mercato, predicono movimenti azionari e rilevano frodi con accuratezza superiore ai generalisti, processando report finanziari, dati macroeconomici e regolamentazioni in tempo reale. L'integrazione di framework di conformità come Basel III per banche, Dodd-Frank negli Stati Uniti e FINRA garantisce che tutte le analisi e raccomandazioni rispettino requisiti normativi, riducendo rischi di sanzioni e contenziosi legali. I modelli automatizzano il reporting regolatorio, generando documentazione conforme a normative complesse in una frazione del tempo necessario a team umani, con riduzione degli errori. Le istituzioni finanziarie utilizzano DSLM per valutazione del rischio creditizio, rilevamento di schemi di riciclaggio e costruzione di portafogli personalizzati che ottimizzano rendimento rispettando profili di rischio cliente e vincoli normativi, attività dove un errore terminologico o procedurale può costare milioni in perdite o multe. JurisGPT e altri DSLM per il settore legale. Modelli come JurisGPT specializzati nel diritto processano contratti lunghi, giurisprudenza e riferimenti normativi con accuratezza nettamente superiore ai generalisti, mantenendo il contesto su documenti di centinaia di pagine. Questi strumenti analizzano clausole contrattuali in secondi, segnalano disposizioni non conformi, suggeriscono revisioni basate su legislazione vigente e redigono linguaggio contrattuale nuovo secondo template consolidati, riducendo il lavoro di routine che occupa il 70% del tempo degli avvocati junior. I DSLM legali conducono ricerca giuridica automatizzata attraverso vastissimi database di sentenze, statuti e dottrina, identificando precedenti rilevanti e costruendo argomentazioni legali strutturate. Uno studio del 2024 ha rilevato che gli studi legali che utilizzano DSLM riducono il tempo di ricerca del 50%, permettendo agli avvocati di concentrarsi su strategia e relazione con clienti piuttosto che su attività di document review meccaniche. L'accuratezza nella citazione di normative e precedenti elimina errori che nei generalisti richiedono revisione umana estensiva. Sfide e prospettive future dei DSLM. Lo sviluppo di DSLM richiede accesso a dataset settoriali di alta qualità, spesso riservati o regolamentati, e competenze ibride che combinano data science con conoscenza approfondita del dominio. La cura dei dati di addestramento è critica. Dataset distorti o incompleti producono modelli che perpetuano errori sistematici o bias, particolarmente problematico in ambiti come diagnosi mediche o valutazioni creditizie che impattano direttamente vite e diritti individuali. Nel 2026, l'adozione crescente di DSLM sta ridefinendo il panorama AI Enterprise, con organizzazioni che abbandonano l'approccio one size fits all per costruire portfolio di modelli specializzati coordinati. Le previsioni indicano che entro il 2028 la maggioranza delle applicazioni AI in settori regolamentati utilizzerà DSLM come backbone primario, relegando i generalisti a ruoli di supporto per attività non critiche. Questa transizione rappresenta la maturazione dell'AI da tecnologia sperimentale a infrastruttura affidabile per processi mission critical. I Domain Specific Language Models rappresentano l'evoluzione necessaria dell'AI generativa da strumenti versatili ma imprecisi a soluzioni specializzate e certificate per settori ad alta responsabilità, dove terminologia corretta, conformità normativa e affidabilità non sono opzioni ma requisiti assoluti che solo modelli addestrati esclusivamente su dati di dominio possono garantire.
Restate sintonizzati. Ecco il prossimo tema del giorno. L'era del peplum e il corpo come effetto speciale. Il secondo dopoguerra italiano vide l'esplosione del peplum, un fenomeno industriale che rileggeva il colossal americano in chiave artigianale e popolare. In assenza di effetti speciali computerizzati, i muscoli degli attori divennero l'elemento spettacolare principale, trasformando il corpo umano in strumento narrativo di potenza divina. I codici visivi del genere. Il peplum operava una semplificazione brutale ma efficace del mito. La complessità psicologica veniva sostituita dalla prestanza fisica, creando un linguaggio cinematografico immediato e universale. Il corpo dell'eroe come manifesto visivo. Steve Reeves, con le fatiche di Ercole del 1958 e i suoi successori Gordon Scott e Mark Forrest, portarono sullo schermo corpi da bodybuilding che divennero l'effetto speciale principale. In assenza di computer grafica, i muscoli dell'attore erano la prova visiva della divinità. La capacità di spezzare catene, sollevare colonne di cartapesta o lanciare massi diventava dimostrazione concreta di forza sovrumana. Sincretismo narrativo e multiverso ante litteram. Gli sceneggiatori del peplum non temevano l'anacronismo. Maciste poteva scendere all'inferno, Ercole combattere contro i figli del sole incaici o contro i tiranni di Babilonia. Questo multiverso mitologico ante litteram rispondeva a un'esigenza di puro spettacolo, dove il mito diventava un contenitore flessibile per l'avventura. L'eredità culturale del fenomeno. Il peplum italiano rappresentò un modello produttivo alternativo al cinema hollywoodiano, dimostrando come si potesse creare spettacolo epico con risorse limitate ma grande inventiva. L'industria cinematografica italiana riuscì a esportare in tutto il mondo un immaginario mitologico che mescolava cultura classica e fantasia popolare, creando un genere riconoscibile e duraturo. Il fenomeno peplum rimane una testimonianza unica di come il cinema italiano del dopoguerra seppe trasformare limiti produttivi in opportunità creative, affidando al corpo dell'attore il compito di generare meraviglia dove la tecnologia non poteva ancora arrivare. Il prossimo soggetto è veramente interessante.
Gemini e la rivoluzione degli avatar 3D. La tua copia digitale è servita. Immagina di poter essere in due posti contemporaneamente. Mentre tu ti godi una passeggiata, il tuo alter ego digitale partecipa a una riunione su Meet, parlando con la tua voce e muovendosi esattamente come te. Non è fantascienza, ma la nuova funzionalità di Avatar 3D che Google sta integrando nell'ecosistema Gemini. Una tecnologia che promette di abbattere definitivamente la barriera del Uncanny Valley, rendendo le interazioni virtuali indistinguibili dalla realtà. Oltre il semplice deepfake. Fino ad oggi, creare un avatar digitale richiedeva studi costosi, tute piene di sensori e ore di rendering. La nuova tecnologia annunciata da Google, basata sui modelli di diffusione avanzati, come il progetto di ricerca Vlogger, cambia le regole del gioco. L'utente non deve fare altro che fornire un breve video di se stesso. L'intelligenza artificiale analizza la struttura facciale, la mimica, il tono della pelle e il modo in cui la luce interagisce con il volto per costruire un modello 3D dinamico. Come funziona la magia? Il cuore del sistema è la capacità di Gemini di comprendere non solo l'aspetto visivo, ma anche la semantica del movimento. A differenza dei vecchi avatar che si limitavano a muovere la bocca, a Pac-Man, questi nuovi modelli generano microespressioni facciali coerenti con il tono della voce, serietà, ironia, sorpresa. Movimenti naturali della testa e del collo, eliminando la rigidità tipica dei robot. Gesticolazione delle mani sincronizzata con il discorso, rendendo la comunicazione non verbale fluida e umana. Applicazioni, da Meta al metaverso. L'obiettivo immediato è rivoluzionare le videochiamate. Con larghezze di banda limitate, invece di trasmettere un pesante flusso video pixel per pixel, il sistema potrebbe trasmettere solo i dati audio e le coordinate del movimento, lasciando che sia il dispositivo ricevente a ricostruire l'avatar in tempo reale ad altissima definizione. Ma le prospettive vanno oltre. Assistenti personali con il volto di persone care, doppiatori digitali per i content creator e NPC, personaggi non giocanti, nei videogiochi che reagiscono con emozioni umane reali. Il nodo della sicurezza. Ovviamente, la possibilità di clonare un essere umano con tale facilità solleva enormi questioni etiche. Google ha già anticipato che questa funzionalità sarà blindata da sistemi di watermarking, filigrana digitale, invisibile, come SYNNTHID, per distinguere sempre un video reale da uno generato dall'AI. Inoltre, la creazione dell'avatar richiederà verifiche biometriche rigorose per impedire furti di identità digitale. Siamo di fronte a un bivio storico. La tecnologia che ci permette di essere ovunque rischia di farci perdere l'unicità della nostra presenza fisica, o ci regalerà il dono dell'ubiquità? Nel frattempo, preparatevi, la prossima volta che vedrete qualcuno in videochiamata, potreste dover chiedere, sei tu o è il tuo Gemini?
Il prossimo soggetto è veramente interessante.
Maglev e Hyperloop, la fisica della levitazione magnetica. La levitazione magnetica e il trasporto in tubi a bassa pressione promettono di rivoluzionare la mobilità terrestre, permettendo velocità aeree al livello del suolo. Ma la fattibilità tecnica ed economica di questi sistemi rimane oggetto di intenso dibattito scientifico e ingegneristico tra entusiasti e scettici. I principi della levitazione magnetica. La tecnologia Maglev si basa sul principio della levitazione elettromagnetica, che elimina completamente l'attrito tra veicolo e binario. Utilizzando potenti elettromagneti o magneti superconduttori, il treno viene sollevato e propulso simultaneamente, permettendo velocità superiori ai 500 km orari senza contatto fisico con l'infrastruttura. Sistemi Maglev esistenti nel mondo. Diversi paesi hanno implementato linee Maglev operative. Il Shanghai Maglev in Cina raggiunge i 431 km orari su una tratta di 30 km, mentre il giapponese L0 Series ha toccato i 603 km orari in test. Questi sistemi dimostrano la maturità tecnologica della levitazione magnetica, ma evidenziano anche i costi infrastrutturali elevatissimi. La visione Hyperloop di Musk. Il concetto Hyperloop proposto da Elon Musk nel 2013 combina levitazione magnetica e tubi a bassa pressione. Le capsule viaggerebbero a oltre 1000 km orari in tunnel parzialmente sottovuoto, riducendo drasticamente la resistenza aerodinamica. Teoricamente, Questo permetterebbe collegamenti tra città distanti in tempi paragonabili al trasporto aereo. Sfide tecniche ed economiche. L'implementazione pratica di sistemi Hyperloop affronta ostacoli significativi. Mantenere il vuoto parziale in tunnel di centinaia di chilometri richiede energia e sistemi di pompaggio continui. Le problematiche di sicurezza in caso di depressurizzazione, i costi di costruzione stimati tra decine e centinaia di milioni di dollari al chilometro, e le difficoltà nel gestire curve ad alta velocità rappresentano barriere sostanziali. Analisi costi-benefici comparativa. Gli economisti dei trasporti dibattono se i sistemi Maglev e Hyperloop possano competere economicamente con l'alta velocità ferroviaria tradizionale o il trasporto aereo. I costi di costruzione risultano significativamente superiori, mentre i benefici in termini di riduzione dei tempi di viaggio potrebbero non giustificare gli investimenti su molte tratte, specialmente considerando i vincoli geografici e normativi. Prospettive future realistiche. Nonostante l'entusiasmo tecnologico, la diffusione di massa di questi sistemi probabilmente richiederà decenni. Le applicazioni più promettenti riguardano corridoi ad altissima densità di traffico tra metropoli vicine, dove la domanda potrebbe giustificare gli investimenti colossali. La tecnologia esiste, ma l'economia dei trasporti impone cautela nelle previsioni ottimistiche. Maglev e Hyperloop rappresentano frontiere affascinanti dell'ingegneria dei trasporti, ma la loro implementazione su larga scala dipenderà dalla capacità di risolvere sfide economiche e tecniche che vanno ben oltre la pura fisica della levitazione magnetica.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds. Mount Roraima Tepui Venezuela, Elianfora piante carnivore e Conan Doyle. Sul triplice confine tra Venezuela, Brasile e Guyana, il Mount Roraima si eleva verticalmente dalla foresta pluviale con pareti di arenaria precambriana. La cima isolata per milioni di anni ospita Elianfora nutans e altre piante carnivore endemiche, ispirando il romanzo Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle. I tepui della Gran Sabana venezuelana. I tepui sono montagne a cima piatta caratteristiche dello scudo della Guyana, altopiani di arenaria quarzitica del periodo precambriano che si elevano verticalmente dalla foresta pluviale e dalla savana sottostante con pareti che possono superare i 1000 metri di dislivello. Il termine tepui deriva dalla lingua Pemon e significa casa degli dei, riferendosi alla credenza delle popolazioni indigene che queste montagne fossero sacre. Mount Roraima, situato al triplice confine tra Venezuela, Brasile e Guyana, è il più alto e celebre dei tepui della Gran Sabana, con un'altitudine di 2810 metri sul livello del mare e una superficie sommitale di circa 31 km quadrati. La montagna si erge dalla savana allagata con pareti verticali quasi ininterrotte di arenaria rossastra, creando un paesaggio di una drammaticità scenica che ha affascinato esploratori europei fin dal XIX secolo. Isolamento evolutivo e biodiversità endemica. Le cime dei tepui sono state isolate dagli ambienti circostanti per milioni di anni dall'erosione che ha abbassato la pianura circostante, lasciando intatte le formazioni di arenaria più resistente. Questo isolamento geografico ha creato vere e proprie isole ecologiche nel cielo, dove flora e fauna hanno evoluto caratteristiche uniche senza scambio genetico. La percentuale di endemismo su Mount Roraima supera il 40% per le piante vascolari. Le condizioni ambientali sommitali sono estreme. Piogge torrenziali quasi quotidiane che dilavano i suoli poveri di nutrienti. Temperature notturne che scendono vicino allo zero e nebbia perenne che limita la fotosintesi. Queste condizioni hanno favorito l'evoluzione di specie vegetali altamente specializzate, tra cui numerose piante carnivore che integrano la dieta nutrizionale catturando insetti per compensare la povertà del suolo. Elianfora nutans, pianta carnivora endemica. Elianfora nutans, conosciuta anche come marsh pitcher plant, è una delle specie carnivore più caratteristiche del Mount Roraima. La pianta produce ascidi modificati a forma di imbuto che raccolgono acqua piovana, creando trappole in cui gli insetti annegano e vengono digeriti da enzimi e batteri simbiotici. A differenza delle sarracenie nordamericane, le Elianfora non hanno coperchi sugli ascidi, permettendo alla pioggia di riempirli costantemente. La specie è endemica della cima di Roraima e produce grandi fiori bianchi e rossi che attirano impollinatori, principalmente api e coleotteri. L'aspetto spettacolare della pianta, con ascidi alti fino a 30 cm disposti in rosette, contribuisce al paesaggio alieno della cima, dove queste piante crescono tra rocce nere levigate dall'acqua e pozze cristalline. Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle. Nel 1912, Arthur Conan Doyle pubblicò il romanzo Il mondo perduto, in cui un gruppo di esploratori scopre un altopiano sudamericano isolato dove sopravvivono creature preistoriche. Il romanzo fu ispirato direttamente dai resoconti degli esploratori del XIX secolo che avevano scalato Mount Roraima, tra cui Sir Walter Raleigh e Everard Hinturn, che nel 1884 fu tra i primi europei a raggiungere la cima. Conan Doyle non visitò mai personalmente il Mount Roraima, ma studiò attentamente i resoconti degli esploratori. Nel romanzo, l'altopiano Maple White Land presenta caratteristiche geografiche chiaramente ispirate a Roraima: pareti verticali invalicabili, nebbia perenne e flora endemica bizzarra. Il romanzo contribuì a diffondere il fascino mitico dei tepui nell'immaginario occidentale, consolidando il loro status di luoghi perduti e misteriosi. Il trekking verso la cima di Roraima. L'accesso moderno alla cima avviene dal versante venezuelano attraverso un trekking di circa 6 giorni che parte dal villaggio Pemon di Paraitepui. Il percorso attraversa la Gran Sabana, prima di salire lungo l'unica rampa naturale che permette di scalare le pareti verticali senza attrezzatura tecnica. La salita finale, chiamata la rampa, è ripida e scivolosa, resa pericolosa dalle piogge frequenti. Sulla cima, i trekker trovano un paesaggio lunare di rocce nere levigate, canyon profondi chiamati labirintos e una nebbia perenne che avvolge tutto in un'atmosfera ultraterrena. La pioggia cade quasi quotidianamente, creando cascate temporanee che precipitano dalle pareti. Il campeggio avviene in grotte naturali chiamate hoteles, dove i visitatori cercano riparo dall'umidità costante in un'esperienza considerata tra le più uniche al mondo. Mount Roraima rappresenta uno degli esempi più spettacolari di evoluzione in isolamento sulla Terra, dove milioni di anni di separazione geografica hanno creato un ecosistema unico che continua ad affascinare scienziati ed esploratori. Incarnando il concetto di mondo perduto che Arthur Conan Doyle trasformò in letteratura immortale, ispirata proprio da queste montagne sacre dei Pemon. Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
The Thing from Another World e la biologia speculativa. Il film del 1951 trasformò la fantascienza in riflessione scientifica, trattando l'alieno non come semplice mostro ma come organismo biologico cellulare da studiare rigorosamente. La tensione tra comando militare e rigore accademico riflette il dibattito reale dell'epoca sull'uso della scienza in contesti bellici. Un approccio scientifico alla minaccia aliena. The Thing from Another World rappresenta un punto di svolta nella fantascienza cinematografica. Parallelamente alle narrazioni orientate al puro terrore, il film venne apprezzato per la sua rappresentazione dei protocolli scientifici in un ambiente isolato, dove la ricerca biologica si scontrava con le esigenze della sicurezza militare. L'organismo vegetale senziente. La premessa biologica del film risultava insolita per l'epoca: un organismo vegetale dotato di intelligenza e capacità predatorie. Gli effetti speciali, sebbene limitati dalla tecnologia disponibile, si concentrarono sulla rappresentazione di texture biologiche inedite e sulla reazione della creatura agli stimoli ambientali, richiedendo un'attenzione particolare alla credibilità scientifica. Il conflitto tra scienza e autorità militare. La tensione narrativa centrale del film non derivava solo dalla minaccia fisica dell'alieno, ma dal conflitto metodologico tra i ricercatori accademici e il comando militare. Gli scienziati volevano studiare rigorosamente l'organismo cellulare, mentre i militari privilegiavano l'eliminazione immediata della minaccia. Questo scontro rifletteva i dibattiti reali del dopoguerra sull'autonomia della ricerca scientifica. I protocolli di ricerca in ambiente ostile. Il film mostrava con precisione inedita per l'epoca i protocolli di raccolta dati, osservazioni e analisi che gli scienziati tentavano di applicare nonostante le circostanze estreme. L'isolamento della base artica diventava un laboratorio naturale dove verificare ipotesi biologiche su una forma di vita completamente estranea ai parametri terrestri. L'eredità nella fantascienza scientifica. The Thing from Another World stabilì uno standard per la fantascienza che ambiva al rigore scientifico. Il film dimostrò che si poteva creare tensione drammatica non solo attraverso l'orrore viscerale, ma anche mediante il confronto intellettuale con l'ignoto biologico, influenzando generazioni successive di autori. Il film rimane un esempio pionieristico di come la fantascienza possa utilizzare premesse biologiche speculative per esplorare questioni etiche e metodologiche reali, anticipando dibattiti contemporanei sul rapporto tra ricerca scientifica e controllo istituzionale.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Sistemi multiagente, masse e l'orchestrazione operativa. L'evoluzione dagli agenti singoli ai sistemi multiagente segna il passaggio dall'IA che risponde all'IA che collabora. Questi sistemi sono composti da moduli IA specializzati che comunicano per compiti multi-step, come la gestione di una supply chain o la negoziazione di contratti complessi. Dall'IA singola all'intelligenza collettiva. Il paradigma dei sistemi multiagente rappresenta un salto qualitativo fondamentale. Non più un unico modello tentacolare, ma una collezione di intelligenze specializzate, ciascuna con un ruolo preciso. Architettura e ruoli specializzati. In un MAS tipico, gli agenti sono moduli software autonomi. Uno può agire come ricercatore, scansionando dati in tempo reale. Un altro come analista di rischio, valutando probabilità e impatti. Un terzo come esecutore, attivando processi in base alle decisioni prese. Creano così una rete di intelligenze digitali sinergica. Vantaggi operativi e applicazioni pratiche. Questa modularità offre vantaggi enormi in termini di scalabilità e automazione. I sistemi diventano più robusti grazie ai controlli incrociati tra agenti, riducendo errori. Le applicazioni spaziano dalla logistica avanzata, dove coordinano fornitori e trasporti, alla finanza automatizzata per negoziazioni complesse. La sfida dell'orchestrazione. Il vero nodo è l'orchestrazione, far comunicare e cooperare efficacemente agenti diversi. Richiede protocolli di comunicazione solidi e meccanismi di risoluzione dei conflitti per garantire che l'obiettivo comune sia raggiunto in modo efficiente e coerente. L'implementazione di sistemi multiagente è destinata a ridefinire l'automazione aziendale, trasformando processi lineari in ecosistemi intelligenti, collaborativi e altamente adattivi, in grado di gestire complessità prima impensabili.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!